Preghiamo il Salmo 67-66. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto.
Perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Nel salmo che abbiamo appena pregato si chiede di vedere il volto di Dio, e vedere il volto di Dio è il grande desiderio dell'uomo, perché l'uomo immagine e somiglianza di Dio e quindi davanti al volto di Dio trova se stesso, la propria realtà. E questa sera finalmente arriviamo a vedere il volto di Dio. Il volto di Dio nell'atto finale della vita di Gesù, che è la sua crocifissione, perché tutta la Bibbia parla della passione di Dio per l'uomo, alla fine questa passione è chiara a tutti. A quel punto tutti capiscono che Dio ama l'uomo. E vorrei, prima di leggere il brano, lasciare un'icona che può accompagnare durante la lettura. C'è un pittore veneto che ha dipinto il paradiso, dove tutti i santi sono lì che guardano la gloria di Dio, tutti beati e contemplano, e in un angolo c'è uno, un camaldolese o certosino, non ricordo bene, che sta guardando il crocifisso, perché tutto il paradiso sta nel capire il significato dell'amore di Dio per noi che finisce in croce per noi. È lì che si vede già il paradiso ora. Conoscere e credere l'amore che Dio ha per noi. E la croce è la testimonianza di questo amore infinito. E mentre siamo abituati a vedere la croce come la croce delle pesti o barocche, e come proiezione di tutte le nostre paure e il nostro male, e anche questo è un aspetto della croce, in certe croci, soprattutto orientali, anche romaniche, il crocifisso è presentato come uno che danza, o addirittura come una partoriente che ha partorito, ha generato, ha dato la vita. Ecco, perché sulla croce Dio finalmente ha dato la vita all'uomo, si è pienamente espresso nella sua potenzialità ultima, che è quella di donare un amore più forte della vita e della morte. Ed è espresso come la nascita di Dio sulla terra, la crocifissione. Ed è per questo che proprio il crocifisso è la sintesi di tutto, non solo il cristianesimo, ma di tutta la Bibbia. Quando Gesù spiega ai discepoli di Emmaus la legge, i profeti e i salmi, cosa spiega? Che questi parlano della passione di Dio per l'uomo. Tutta la Bibbia parla di questo. E questa sera lo vediamo faccia a faccia e con questo spirito entriamo nel testo.
Mi sento, prima di licenziarci dal Salmo, di rilevare come Il salmo che è di ringraziamento per il raccolto annuale e diventa anche significativo di lode e ringraziamento per il percorso di quest'anno. La terra ha dato il suo frutto, ci benedica il Signore. Ecco, noi lo benediciamo proprio per il percorso realizzato quest'anno nella lettura del Vangelo di Matteo. Questa sera un brano piuttosto consistente, lungo, Matteo 27, 32, 56. Leggiamo subito allora. Mentre uscivano incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a prendere la croce di lui. Giunti a un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele, ma egli assaggiatolo non ne volle bere. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti, tirandole a sorte. E sedutisi, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna. Questi è Gesù, il re dei Giudei. Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. E quelli che passavano di là lo bestemmiavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso. Se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce». Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano. Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda ora dalla croce, gli crederemo. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora se gli vuole bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con lui lo bestemmiavano allo stesso modo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: «Eli, Eli, lema sabachthani», che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo». E Gesù emesse un alto grido e mise lo spirito. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. E uscendo dai sepolcri, dopo la risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quello che stava succedendo, furono presi da grande timore e dicevano: «Davvero costui era figlio di Dio». C'erano là anche molte donne che stavano a osservare da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo, tra costoro Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo.
Ecco, dato che il brano è abbastanza lungo e consistente, cercheremo di essere brevi, anche perché tutto il Vangelo è un'introduzione per comprendere questo testo e anche perché tutte le figure fondamentali della Bibbia, tutti i luoghi dalla Genesi all'Esodo al Cantico dei Cantici alla fine del mondo, cioè tutte le varie tematiche bibliche giocano da sottofondo in questo testo in modo molto esplicito. E come vedete si apre con il Cireneo e si chiude con le donne, fanno da cornice alla scena, perché proprio questa scena la contempliamo sempre in quelle persone che sono i Cirenei, i poveri cristi, e continua questa scena nel cuore di queste donne che sono le eredi del Cristo crocifisso, come la donna di Betania, cioè l'inizio della Chiesa. E al centro c'è la crocifissione, con le varie interpretazioni della crocifissione, blasfeme, e poi c'è la morte di Gesù, che è intesa come la resurrezione e il dono dello Spirito. Quindi vediamo per ordine il testo e cercheremo di essere sobri anche per offrire poi il testo alla vostra contemplazione. Tornateci su durante la settimana e anche un po' di più, contemplando anche un versetto solo alla volta.
Cominciamo con l'uomo di Cirene. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a prendere su la croce di lui.
Ecco, quest'uomo sta tornando in città e il corteo con Gesù da mettere in croce sta uscendo e siccome c'è da fare una piccola salita di pochi metri per andare sul Calvario dove è eretto il patibolo in vista di tutta la città e non ce la fa, allora cercano uno che lo possa portare. Ora è interessante, quest'uomo tornava a casa tranquillo dai campi, veniva da Cirene in Africa, deve essere un emigrato, deve aver fatto anche poca fortuna. Perché dico così? Per un motivo molto semplice, che quando hanno visto che Gesù non ce la faceva più a portare la croce, hanno guardato in giro a chi toccava portare la croce. Evidentemente non a un ricco e un potente, perché quelli in croce non ci vanno, e poi dico, benissimo, se c'è da portare, servi, fatevi avanti, portate pure la croce. Poi se fossero stati anche un po' previdenti avrebbero fatto anche industrie di croci da vendere, perché avrebbero previsto cosa veniva. Hanno guardato il povero Cristo, a lui tocca portare la croce, e lui non vuole e non sa, anche Gesù non vuol portare la croce. Mica la vuole, gli tocca. C'è la croce del male del mondo, la porta a Cristo e i poveri cristi come lui. Lì si continua ancora la passione di Dio per il mondo, lì ancora si consuma la nostra violenza e si arresta in questi. Quindi questo Cireneo è figura del discepolo e si chiama Simone come Pietro. Ed è interessante, nel momento decisivo della vita di Gesù non c'è Simon Pietro, ma c'è quest'altro Simone. Non Simone che sa e che vuole morire con Gesù, ma un Simone che non sa, non vuole e non capisce perché. Gli capita per caso, proprio una grande sfortuna. E pensate, questa grande sfortuna che è capitata a quest'uomo è la cosa più grande che possa capitare in assoluto a un uomo. Ha aiutato Dio a portare la croce del male del mondo. Ha aiutato Dio nel momento più alto della storia di Dio. Lui l'avrà capito dopo. Lo sappiamo che è diventato credente perché nella lettera ai Romani si parla appunto dei suoi figli e di Evodia sua moglie e Marco dice padre di Alessandro e Rufo. Scrivendo il Vangelo a Roma vuol dire che a Roma conoscono i suoi figli. Cioè, ha capito dopo il dono che ha ricevuto. Sul momento è stata una grossa maledizione, È interessante questo aspetto, ci si potrebbe fermare anche tutto il tempo su questo, ma teniamolo come scena iniziale. È sempre lì che contempliamo il più piccolo tra i nostri fratelli e che ancora ci salva. E tra l'altro il Cireneo non è che porta la sua croce, la sua propria, porta la croce di Gesù. Come Gesù non porta la sua croce, lui ha fatto nulla di male, porta la croce di noi. Quindi questo Cireneo è praticamente un altro Cristo. È il discepolo perfetto, identico al suo maestro. Ed è bello vedere che non lo sa, non lo vuole, maledice quel... cioè fosse entrato un po' prima, un po' dopo. Ecco, i doni di Dio sono strani.
La confezione soprattutto dei doni di Dio, per cui direi così bonariamente, familiarmente, occhio a ciò che noi diciamo succede per caso provvidenziale. Andiamo oltre. Portiamo l'attenzione.
Ma la tentazione sarebbe fermarci solo su questo, perché c'è tema sufficiente, ma andiamo.
Facendolo in Marco. Solitamente su questo versetto facevamo una lezione. Ci portiamo sul Golgota, giunti a un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele, ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti, tirandole a sorte, e sedutisi gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna: questi è Gesù, il re dei giudei.
Ecco, l'esecuzione avviene sul Golgota, vuol dire luogo del cranio, del teschio, e secondo la tradizione c'è una grotta ai piedi del Calvario dove c'è il cranio, il teschio di Adamo, del primo uomo, che si era innalzato sull'albero per essere come Dio e finì nella morte, ora Dio si alza sull'albero della morte e riscatta Adamo, e il sangue del figlio scende su Adamo. Ed è interessante, tutto il sogno di potenza di Adamo, di ogni uomo, non ha fatto altro che provocare la morte. L'impotenza di Dio dà la vita a chi ha procurato la morte a sé e ad altri. E poi gli danno da bere vino mescolato con fiele, e il vino mescolato con aromi si dava a coloro che dovevano essere giustiziati come anestetico per non sentire il dolore della morte. A lui lo danno con fiele, tutta l'amarezza della vita. E ma lui non ne volle, cioè mentre tutta la nostra sapienza consiste in fondo nel crearci anestetici per non sentire il male di ciò che facciamo, con la sapienza di Dio invece non prende anestetici, non ne volle, beve fino in fondo il calice che noi gli abbiamo costruito, confezionato, fatto, dato, versato addosso. È interessante, no? Se la nostra sapienza per evitare la morte non produce che morte, la sua stoltezza, diciamo, la stoltezza della croce, è in realtà la sapienza del Dio amore che sa vincere il male. E poi le sue vesti, lui resta nudo come Adamo, e quelli che l'hanno crocifisso hanno la veste del figlio. Come vedete sono tutte frasi molto ricche di significato. Lui porta la nostra nudità e noi la sua dignità di figlio, proprio chi l'ha crocifisso. E sopra il capo la didascalia: questo è il re. Veramente questo è l'uomo libero che libera, non altri. Gli altri con il loro sogno di potere, con tutto il loro sapere, non fanno che fare queste cose che vediamo lì sulla croce, produrre violenza. questo invece che non la fa e la sa vincere, questo è il re, questo è l'uomo libero. Su questo ci siamo già fermati, vediamo ora le tre interpretazioni della croce.
Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. E quelli che passavano di là lo insultavano, lo bestemmiavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso. Se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce». Anche i sommi sacerdoti, con gli scribi, gli anziani lo schernivano. Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda ora dalla croce, gli crederemo. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora, se gli vuole bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio.
Ecco, vediamo qui le interpretazioni della croce. Prima vediamo due ladroni crocifissi con lui, uno a destra, l'altro a sinistra. Ecco, al centro c'è lui l'innocente, alla destra e alla sinistra tutti i suoi fratelli colpevoli e lui innocente in mezzo. Questa sua solidarietà di giusto con noi, che poi nella morte siamo tutti giusti, perché ognuno è innocente della propria morte, anche fosse colpevole di quella di altri, la sua non la vorrebbe. Il giusto è lì con noi. E Luca sviluppa molto questo tema, l'abbiamo visto altre volte, della solidarietà sua con noi. Questi due che rappresentano tutti noi, perché presto o tardi ci troveremo in una situazione nella quale il male che abbiamo fatto ci viene addosso, quando appunto non possiamo più nuocere, diventiamo innocenti. E allora la prima interpretazione dei passanti che bestemmiano, questi passanti sono persone religiose, preoccupate del Tempio, preoccupate di chi è Dio, di chi è suo figlio. E in cosa consiste la bestemmia? La bestemmia consiste nel dire: scendi dalla croce. Perché la croce è la distanza che c'è tra Dio e le nostre immagini di Dio. Se lui fosse come noi, sarebbe sceso dalla croce, avrebbe messo su tutti noi, sarebbe uomo, non Dio. Dio è Dio perché sa amare così. Davvero lui distrugge il Tempio è il simbolo di Dio, e Gesù in croce distrugge ogni nostra idea religiosa o atea o pia o empia su Dio. Dio non è come lo pensa nessun religioso e nessun ateo. Dio è quel crocifisso lì che ama in quel modo lì, quell'uomo lì. Quello è il Tempio di Dio, non un altro. Quindi la croce è rivelazione assoluta di Dio che liquida ogni tempio, ogni religione, ogni ateismo. È quell'uomo lì, Dio. Prova a pensare cosa vuol dire. Adamo lo pensava diverso, per questo era fuggito da Dio. Ed è importante il significato della croce, l'abbiamo già visto nel processo davanti al Sinedrio, proprio come liquidazione dell'immagine del Dio che si fanno tutte le religioni e rivelazione del vero volto di Dio, che è il crocifisso. Proprio la sua particolarità, lui è Dio perché sta lì, se no sarebbe come noi. Quindi da cosa ci salva la croce? Ci salva innanzitutto da Dio, da come pensiamo noi Dio. O da come lo neghiamo, che è uguale a come lo pensiamo, perché neghiamo ciò che pensiamo. Per rivelarci il vero volto di questo amore infinito per noi. La seconda interpretazione riguarda invece il re di Israele, il Messia, il Salvatore. La croce ci libera non solo dall'immagine di Dio, ma siccome l'uomo, il re, è riflesso di Dio, ci libera dall'immagine d'uomo, dall'immagine di re. L'uomo realizzato, colui che libera, non è quello che domina, scende dalla croce e che salva se stesso a tutti i costi, dannando tutti gli altri. L'uomo libero è quello che sa dare se stesso. Questo è il re, questa è immagine di Dio che dà se stesso. Quindi la seconda cosa che fa la croce è sdemonizzare l'immagine di uomo che tutti abbiamo dentro, immagine di realizzazione d'uomo, immagine di salvezza. Pensiamo che la salvezza sia salvarci, così si diventa egoisti e così ci danniamo tutti nell'egoismo. La salvezza non è salvarsi, è sapersi donare. Questa è la realizzazione dell'uomo. Quindi Gesù realmente è il re perché non scende dalla croce. Se no sarebbe come gli altri re che mettono in croce. E questa salvezza salva davvero l'uomo concreto nella sua storia, nelle sue relazioni. Come vedete sono tutti temi grossi che non sviluppiamo, ma che potete un po' rivedere svolti nel corso del Vangelo che abbiamo fatto.
Io sottolineo però questo fatto della salvezza. L'affermazione che qui fanno è un'affermazione vera, direi profetica, inconsapevole ma profetica. Non può salvare se stesso, ha salvato, salva gli altri, perché è proprio di Dio e dell'amore di Dio salvare, non salvare se stesso. Sott'occhio l'espressione che usa Gesù al capitolo sedicesimo: chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Ecco, Dio perde la sua vita perché noi l'abbiamo. Non salva se stesso, salva noi. Brevissima l'ultima interpretazione. I ladroni crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso modo.
Interessante, i ladroni lo oltraggiano perché vorrebbero un Dio e un Salvatore diverso. Esattamente per quel motivo sono lì in croce, perché ne volevano uno diverso e hanno fatto diversamente, hanno fatto male, poi gli è andata male, se gli andava bene in croce avrebbero messo gli altri. E non capiscono che Gesù invece è Dio e Salvatore proprio perché resta lì con loro. Quindi anche i due malfattori insieme, con lui, i due ladroni in Matteo, hanno ancora la stessa mentalità degli altri che li mettono in croce. Se gli fosse andata bene, loro non sarebbero in croce, ma avrebbero crocifisso, per esempio, Pilato. Quindi nella stessa logica. Quindi è interessante, no, che sia i religiosi, sia i politici, sia ogni persona in quella situazione non capisce questo grande mistero. E adesso vediamo lo
svolto. Bellissimo però in Luca il fatto che uno intuisce che quest'uomo che condivide lo stesso supplizio, la stessa sorte, la stessa morte, la stessa croce, ma da innocente, non può essere un uomo. Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Andiamo avanti. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. E Gesù, emesso un alto grido, e mise lo spirito.
così oscura il sole di mezzogiorno, il sole è il simbolo cosmico, l'oscurarsi del sole vuol dire la fine del mondo, e sulla croce di Gesù il mondo finisce, il mondo che fu creato nella luce e che poi si allontanò dalla luce per il peccato, si staccò da Dio, è regredito nelle tenebre, e la croce rappresenta la massima tenebra, cioè il male raggiunge Dio, colpisce Dio. Un male più forte che uccidere Dio nessuno lo può fare, è la fine del mondo. Quindi sulla croce il male è già finito, e ogni male che ancora c'è fa parte di quel male, che già è compiuto. E in quella notte, che è a mezzogiorno, si alza un forte grido di Gesù. È il grido di ogni abbandono. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il male dell'uomo è aver abbandonato Dio, che è la vita. E è interessante, Gesù, che è il figlio abbandonato, vive il nulla assoluto di sé, perché lui è tutto del Padre. E in questo abbandono, in questo grido di abbandono di Cristo, c'è tutta la disperazione del mondo che ha abbandonato Dio, e Gesù la grida al Padre: Dio mio, Dio mio.
Pesa su di lui e si fa voce in lui lo strazio di tutti gli abbandoni, la sofferenza di tutti i distacchi, l'abbandono sul piano affettivo, sul piano vitale, la morte, pesa tutto su Gesù. Per questo io credo che, è vero, è buio, è a metà giornata ma è buio, però credo anche che possa esserci in questo, paradossalmente, una rivelazione, uno svelamento di chi è Dio, che è accecante, rivela a noi la sua luce che è eccessiva per noi.
Ecco, ed è qui che dicono: costui chiama Elia, avendo sentito Eli, scambiano Eli per Elia. Ecco, Elia era il santo dei casi impossibili, come Sant'Antonio, qualche santo che fa i miracoli. Siccome era stato rapito con un carro di fuoco in cielo, era quello che faceva il pronto intervento. E dicono: guardiamo se viene a salvarlo. Costui chiama Elia. E l'ultima parola dell'Antico Testamento, Malachia 3, dice che prima del grande giorno verrà Elia a riconciliare il cuore dei padri coi figli e dei figli coi padri. Ed è proprio così, nel grido di Gesù, il cuore di tutti i figli sono riconciliati coi padri, perché Gesù, nel punto più lontano da Dio, cioè dell'abbandonato da Dio, si rivolge al Padre. È nel suo grido al Padre e ogni grido di abbandono. E il Padre in lui si riconcilia con ogni figlio. Quindi la croce è la riconciliazione totale tra padre e figlio, e tutti i figli, che è il problema radicale dell'esistenza. Perché uno che non accetta la fonte della propria vita non accetta sé, non accetta la vita. E difatti gli danno da bere aceto e vino andato a male. Il vino è simbolo della vita, cioè beve fino in fondo la morte. E proprio allora fa un alto grido ancora, due grida. E mentre nel primo Gesù grida tutto l'abbandono, nel secondo si dice che, in italiano traducono spirò, in greco c'è consegnò lo spirito, emise lo spirito, cioè soffiò su di noi l'alito vitale. È l'atto creatore. Come nelle tenebre del caos Dio col suo spirito soffiò la vita, ecco ora che nelle tenebre assolute Dio soffia il suo amore attraverso il Figlio su tutta l'umanità e fa il mondo nuovo. Tant'è vero che la scena che segue è una scena di resurrezione. Cioè la croce è la fine del mondo vecchio e la nascita del mondo nuovo, nasce il Figlio di Dio sulla terra e dà il suo spirito a tutti i fratelli, cominciando da quelli che l'hanno crocifisso, come vedremo. Quindi la morte non è vista come morte, ma come la nascita del Figlio sulla terra. Quel Dio che nessuno aveva mai visto finalmente nasce, ed è il grido, il vagito proprio della creatura che nasce.
C'è quindi la rottura di tutto ciò che era vecchio, segnato dal male, tutto ciò che significava divisione, separazione. Ecco, il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono, molti corpi di santi morti risuscitarono. E uscendo dai sepolcri dopo la risurrezione entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quello che stava succedendo, furono presi da grande timore e dicevano: davvero, costui era Figlio di Dio.
Ecco, dopo il grido di Gesù e il suo soffio vitale che si diffonde nelle tenebre, capita che si squarcia il velo del Tempio. Il velo del Tempio nascondeva il Santo dei Santi, Dio. Dio non è più nascosto, si rivela. Non è più dietro il velo del Tempio. Dio che è amore è totalmente lì, lo vedi in quell'uomo che dà la vita per noi. E questo spirito che dà, cosa fa? Scuote la terra, le rocce si spezzano, si aprono i sepolcri, cioè la madre terra restituisce alla vita tutto ciò che conteneva e aveva inghiottito nella morte. Cioè è un evento la croce di Gesù, che è non solo la nascita del Figlio ma di tutti gli altri figli, cioè una resurrezione sulla terra che è l'anticipo della resurrezione di tutti. Perché lui ha dato la vita al mondo, a questo mondo, che l'ha crocifisso. Ed è proprio vedendo questo che la persona più lontana che c'è sul Calvario, il centurione e i soldati che l'ha messo in croce, dicono: ma davvero quest'uomo era Figlio di Dio? Quello che noi abbiamo crocifisso, questo è il Figlio di Dio. E si dice era, non perché non lo sia più, ma perché attraverso quel che ha compiuto sulla croce capisci come lo era anche prima. Dio è questo che ama così, non un altro. Quindi è proprio la nascita di Dio sulla terra. Si squarcia il velo del Tempio, grida: ecco Dio. Prima nessuno l'aveva mai visto. Ecco, come vedete, è un brano così importante e delicato che più che da commentare è da leggere, da contemplare. Tant'è vero che nella Chiesa non lo si commenta mai, lo si legge durante la Settimana Santa ogni giorno, il racconto della Passione. E però, ecco, non va letto così. Superficialmente, va realmente contemplato, perché ogni parola di questo testo è davvero un universo. In questo testo ogni parola di Dio si compie, tutto è compiuto, proprio lì dirà Giovanni.
Dava inizio il racconto un uomo di Cirene, conclude il racconto un gruppo di donne. C'erano là anche molte donne che stavano a osservare da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra costoro Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo.
Ecco, con questa scena delle donne che guardano si chiude il racconto della morte di Gesù. sono solo donne, i discepoli sono scomparsi perché finché c'era qualcosa da fare l'hanno fatto, cioè rinnegare, tradire, fuggire. Fatto questo c'è più nulla da fare, allora scompaiono. Le donne restano lì. Ed è l'inizio del battesimo della Chiesa, il restare lì, guardare lì. Come dal fianco aperto di Adamo addormentato è nata Eva, la sua compagna, cioè vuol dire che è nata dalla ferita d'amore del suo cuore, così dalla ferita del costato del nuovo Adamo di Cristo nasce l'umanità nuova, sua compagna, nasce l'uomo partner di Dio. E queste donne sono l'immagine della comunità sposa, che contempla il Signore. E cosa fa uno che guarda lì sulla croce? E l'occhio non fa nulla, ma lascia entrare tutto. Gli entra nel cuore questo amore. E poi uno vive di ciò che ha nel cuore. Cominceranno a vivere di questo amore. Ed è il principio del battesimo, proprio immergersi, battezzarsi nella morte del Signore. Ed ora in poi il Vangelo continuerà con queste donne che fanno gli altri movimenti battesimali, la morte, la sepoltura e la resurrezione. Sono le testimoni dell'evento nuovo, della vita nuova. Per stasera terminiamo qui e riprenderemo il primo lunedì di ottobre, che è il 4 ottobre, riprenderemo ancora con queste donne che intanto restano occupate tutta estate. E consiglierei invece di dare dei testi, proprio di rileggere il racconto della Passione anche una frase sola al giorno. E di abituarsi a vederla proprio in questa luce. E Luca chiama questo brano, Luca 23:48, lo chiama teoria. Teoria vuol dire spettacolo, visione di Dio. Cioè Dio dà spettacolo di sé. Si mostra per la prima volta, viene in scena. Prima era dietro il velo del Tempio, ora lo vediamo faccia a faccia. Proprio in questa carne di Gesù. Ed è il contemplare la passione di Lui per noi che ci fa capire qualcos'altro, che posso vivere non più del mio egoismo, delle mie paure, delle mie morte, ma vivere di quell'amore, di quel dono. Comunque, per stasera ci fermiamo qui.
Volevo chiedere perché proprio le donne rimangono, cioè perché le donne non tradiscono anche loro. Grazie.
Sono sovradomandato essendo io uomo. Comunque intuisco qualcosa, e credo che tutti intuiamo qualcosa. Cioè, il problema fondamentale della vita non è il fare, ma il guardare. Guardando accogli, ti entra, è proprio la funzione materna, lo fai vivere in te. Ognuno di noi deve diventare madre, l'ha detto Gesù. Chi è mia madre? Cioè dargli vita, dar vita all'altro. È la donna che dà vita all'altro, ognuno deve imparare, lo si diventa con l'occhio e col cuore. Infatti lo sguardo di queste donne verso la croce è lo stesso sguardo di Dio verso l'uomo, no? Nasce la compassione. Uno sente l'altro e vivono dello stesso amore. Questa è appunto l'unità, è avere la vita di Dio.
Sì, qui si fermano le donne a guardare questa contemplazione muta, senza anticipare quello che leggeremo più tardi, a ottobre. Vedremo che a un certo punto neppure più guarderanno, ma staranno sedute vicino alla tomba. C'è una forma di, diremo, di ostinazione, che è una forma di permanenza di amore. Forse discepolo irrazionale, dice non c'è più niente da fare, va via. Capito?
E comunque usciranno anche gli uomini a un dato punto, per metterlo dentro la tomba e garantirsi che è a posto.
Meno male.
Se non ci
sentivamo, un po' a disagio. Coraggio, qualche sottolineatura, qualche ripresa. Vengo.
Per cortesia, io avrei bisogno che mi aiutasse a capire la frase Dio mio, perché mi hai abbandonato? Cioè, la meta di Gesù Cristo nel venire al mondo e portare la sua parola era la croce, era la sua meta, e poche righe prima aveva anche rifiutato un qualche cosa che potesse alleviare il suo patimento. E quindi non capisco, questa mi sembra una contraddizione, che cosa vuol dire mi hai abbandonato? Grazie.
Ecco, questo è l'inizio del Salmo 22, che comincia così e poi il Salmo continua, ed è il Salmo del giusto sofferente che sperimenta quel che si chiede al giusto: io faccio bene, tu dove sei? Perché non vieni? Perché vince il male? È inutile fare il bene. Allora a Dio non gliene frega niente del bene e del male. Allora Dio mi ha abbandonato. Ed è questo il vero male. Viviamo nel senso dell'abbandono di Dio, ma è reale. L'abbiamo abbandonato Dio. Questo è il peccato. Abbandonare Dio. E Gesù porta su di sé il nostro peccato. Perché il male dell'abbandono di Dio lo può sentire solo Dio che ci ama, perché noi l'abbiamo abbandonato a cuor leggero, lo facciamo ogni giorno. Lui che ci ama non lo sente a cuor leggero, ne soffre mortalmente. Quindi soffre mortalmente tutto il nostro male, che noi facciamo a noi stessi, inconsciamente anche. Lui lo sente. Ed è questa la sua croce, quella che non voleva, perché lui ci ama. Non è che voleva la croce. Noi gli abbiamo dato questo male di abbandonarlo e lui non ci rifiuta anche nell'abbandono, entra nell'abbandono e anche lì si affida a noi e si affida al Padre. E Gesù in quel grido di abbandono, è chiaro che si potrebbero scrivere volumi interi sull'argomento, fa proprio da ponte tra l'ultimo figlio che si è fatto peccato e il Padre. E si rivolge al Padre come l'ultimo dei fratelli. Dio mio lo chiama. Invece di disperare o suicidarsi, chiama Dio mio. E quindi colma tutto l'abisso di male, riportando ogni figlio al Padre. Cioè, capisco che è grande mistero per cui si balbetta su queste cose. È difficile spiegare, capisco.
Mi viene da aggiungere molto sinteticamente un parallelo che mi pare possa alquanto illuminare tutto. Cioè, come tu dici che sul giusto pesa tutta l'ingiustizia, su colui che è intimamente unito al Padre, è una cosa sola col Padre, pesa tutto l'abbandono, che non è suo, che è di tutta l'umanità, passata, presente e a venire.
C'è anche un'altra immagine che può rendere, no? E se un genitore, come è normale, ama i figli e i figli lo abbandonano, lo maltrattano, chi soffre? Chi vuol bene? È così Dio per noi. La sofferenza del male che facciamo noi lo sente Lui. O se anche il figlio si fa male, prescindendo che voglia male al genitore, chi sente questo male? Il genitore lo sente come suo, preferirebbe averlo lui. Cioè, è davvero il mistero della passione di Dio lì, che è il mistero di Dio. E se non fosse così, non saprei che farmene io del cristianesimo, perché noi sperimentiamo l'abbandono, il male, il peccato, la morte. Dio dov'è se non c'è lì? Che me ne faccio? Che Dio è? Un Dio che vuole il male, un Dio che lo fa, un Dio che lo tollera. Se invece è un Dio che lui è il primo a soffrirne, perché lo faccio io tra l'altro il male, lui non lo fa e lo soffre, ed è lì con me. Ecco, questo è un Dio che è interessante, che guarisce la radice del male, che è l'abbandonare Dio per paura di Dio. Sì, dicevo, su questo testo potete benissimo leggerlo ogni sera, ecco, per i prossimi 90 anni, capite quando dicevo all'inizio di quel certosino che guarda la croce e tutto è lì, tutto è in questo testo, il resto è commento, il resto della Bibbia, a questa scena. È il punto più alto della storia di Dio, che finalmente incontra Adamo che fugge, finalmente lo trova, oltre la croce non può più fuggire.
A me mi incuriosiva un po' l'immagine dei santi che risuscitano, perché di fatto, beh, si sa che Gesù, almeno noi ora come ora sappiamo benissimo che Gesù poi risusciterà, però pensare alla gente che viveva lì, che doveva vedere la croce, non è un po' una contraddizione vedere che c'è già una risurrezione, che poi mi sembra che negli altri Vangeli non ci siano? Ecco, è questo che non capisco bene.
Sì. Ogni Vangelo tiene anche un'ottica diversa, e Marco si rivolge a dei pagani per portarli a conoscere chi è Dio nel crocifisso, e Matteo si rivolge a dei giudei che credono già nella risurrezione e che conoscono la promessa di Ezechiele, dove Dio dice: io aprirò i vostri sepolcri e conoscerete il Signore. E dov'è che Lui apre i nostri sepolcri? Proprio nella sua morte in croce. E quindi questa resurrezione è molto significativa per la Chiesa di Matteo. È lì che conosciamo il Signore. Apre la nostra tomba, la nostra morte, col dono della sua vita. mentre per un altro sarebbe incomprensibile per un greco, cioè si aprono i sepolcri, cosa vanno in giro, gli zombie. Invece no, è proprio il luogo dove si conosce il Signore della vita, per l'ebreo, che rompe quel sepolcro che domina tutti. E quindi è un tema che sviluppa Matteo. Luca ne sviluppa invece un altro ancora, e sviluppa il tema dei due malfattori e la sua solidarietà con noi. Ed è bello perché la stessa realtà è vista da prospettive diverse, proprio tridimensionale, più la quarta di Giovanni, e poi è infinita.
Sì, sottolineo la citazione a cui alludevi, cioè Ezechiele al capitolo 37, dice appunto Dio in un certo senso si descrive, si fa riconoscere come Dio proprio per il fatto che apre i sepolcri. In un certo senso è più facile vincere il nulla, vincere la morte più dura, aprendo i sepolcri, facendo risuscitare, conoscerete che io sono Dio.
E poi vedremo il seguito del racconto, quali sono i sepolcri da aprire.
E, dunque, a me ha colpito il grido di Gesù, questo grido tremendo che praticamente è come se con questo grido nascesse qualche cosa, proprio un vagito in cui appunto possono risorgere i morti. E può anche risorgere la nostra carne, anche viva, nel senso che questa carne non è più corrotta per la morte, ma è una carne che ha dentro lo spirito, cioè lo spirito di Cristo.
E per sé il punto d'arrivo di questo testo è narrativo. È proprio l'alto grido dove lui consegna lo spirito. Dopo c'è l'interpretazione, veramente costui era figlio di Dio. Ma il punto d'arrivo è lì che lui con questo grido ci consegna lo spirito e la vita. Ci comunica la sua vita, il suo respiro, cioè il suo amore totalmente. E noi risorgiamo perché viviamo di questo amore, che è la vita di Dio.
Mi è piaciuta la figura del Cireneo, non l'avevo mai pensato così, avevo sempre pensato che fosse un uomo che accettava subito. E invece questa idea di questa situazione che lui all'inizio considera come disgraziata e maledetta e che gli capita, mi ha fatto un po' pensare a me stessa, non solo per le cose grandi, che non si vogliono, ma anche per le cose piccole che capitano tutti i giorni e che tante volte non si vogliono, e che è molto difficile che io le pensi, appunto, ma guarda un po', forse dopo cambierò idea su quel che succede, e invece la mia forza la metto nel combattere, nel combatterle. E vabbè, è un modo nuovo di pensare, un modo diverso, che mi è piaciuto.
E tra l'altro c'è la parola in greco, lo angariarono, c'è proprio una costrizione fatta in modo molto autoritario, mentre l'altro non vorrebbe assolutamente. Ecco, l'angarius era il messaggero del re che poteva angariare gli altri per portare delle cose per un certo pezzo di strada, ecco, così questo è stato angariato col potere per far che cosa? Quindi una cosa ingiustissima, lui non c'entrava e non voleva. Come anche Gesù mica voleva morire in croce, lui voleva vivere la vita e l'amore e portare quella, siamo noi che l'abbiamo messo in croce, l'abbiamo angariato. E poi è bello perché si capisce qual è la vocazione cristiana. Non è ciò che io voglio, non è i miei buoni propositi come Pietro, non è il sapere, non è il desiderare neanche, e quello che capita è che proprio non voglio. E lì c'è il grande mistero da capire, capirò dopo. Lì capisco la vocazione è una realtà, non è ciò che mi invento, ed è nella storia. Tra l'altro questo Cireneo viene subito dopo il brano della volta scorsa che presentava l'Ecce Homo, no? Ecco, Ecce Homines, ecco gli uomini che sono come quell'uomo, in cui ancora continua la sua storia.
Non so se le donne siamo anche un po' curiose. Io volevo sapere l'anno prossimo, quando finiremo il Vangelo di Matteo, cosa leggeremo.
E l'anno prossimo finiremo Matteo, a Dio piacendo, e poi iniziamo, siccome c'è l'anno giubilare, allora prendiamo dal Vangelo di Luca i punti salienti sul tema del giubileo, perché il ministero di Gesù in Luca è visto come la realizzazione dell'anno santo, la realizzazione della giustizia di Dio sulla terra. E poi gli Atti degli Apostoli, come la Chiesa a sua volta vive le stesse cose. Quindi entreremo in questo tema. Il tema fondamentale sarà la paternità di Dio nella fraternità concreta tra gli uomini, seguendo non tutto il Vangelo di Luca, se no impiegheremo altri 5-6 anni, perché è più lungo di Matteo. Si potrà fare altre volte se a Dio piace, ma scegliendo dei testi più significativi in questa direzione.